Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Quando noi ci mettiamo davanti a questa tenera immagine del buon pastore, ci immaginiamo sempre qualcuno che ci viene a prendere e ci porta da qualche parte, ci porta, come dice il Salmo 23, ai pascoli erbosi, alle acque tranquille, cioè ci porta verso una meta che noi oggi non conosciamo, che desideriamo, che auspichiamo, che vorremmo raggiungere, che ci gusta sapere che è il nostro obiettivo. Di fatto però dobbiamo ammettere di non conoscerla, non è la nostra, forse non l'abbiamo mai vista, non l'abbiamo mai veramente desiderata. Per esempio, confondiamo questa meta con quel luogo ideale che ci sarà dopo la nostra morte. Allora il buon pastore è uno che ci prende da qua e ci porta là. Ora invece c'è una realtà che la parola di stasera e questa tematica che la Chiesa vuole affrontare in questa quarta domenica di Pasqua, cioè il buon pastore, c'è qualcosa in questa parola che abbiamo ascoltato che forse può aiutarci meglio a capire chi è costui che ci viene incontro. Guardate questo piccolo brano del Vangelo di Giovanni. Dice Gesù che il Padre mio che mi ha dato queste pecore è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. E poi io e il Padre siamo una cosa sola. Allora sta dicendo Gesù: queste pecore possono ascoltare la mia voce e riconoscerla perché possono intuire qualcosa nella mia voce, nelle mie parole, qualcosa della mia persona, della mia realtà, che in qualche modo gli appartiene. Lo riconoscono e non lo vedono appieno, si sentono coinvolte ma non sanno perché. Noi potremmo dire: è vero, nel nostro desiderio c'è una parte dell'oggetto che ci spinge, che conosciamo, tanto però che riguarda il nostro desiderio non sappiamo rappresentarcelo, tanto che vorremmo andare ma non riusciamo sempre a seguire questa, la forza di questo desiderio. Allora dice Gesù: bene, se queste ascoltano la mia voce e la riconoscono e mi seguono, è perché riconoscono qualcosa che appartiene anche a loro. Allora io sono venuto a dirvi che cos'è questo qualcosa che appartiene a voi e che appartiene a me, è il buon pastore che parla. Che cos'è? Bene, perché tu lo capisca, sappi che questo qualcosa viene da Dio, dallo stesso Dio che ti ha creato e gli ha posto dentro la tua vita qualcosa di sé. E tu che hai qualcosa di Lui, te ne accorgi, la percepisci, te ne accorgi nel corso della tua vita. C'è uno spazio interiore che chiede costantemente di essere dilatato. In questo spazio interiore il tuo cuore desidera contemplare l'amato. Non sai rappresentartelo, è vero, però sai che c'è questo profondo, irriducibile languore nel centro della tua esistenza. Allora dice Gesù: io ti dico che cos'è l'oggetto di questo languore, di questo appetito profondo, di questo desiderio insaziabile. È la sapienza, è Dio, è la sua verità. Se tu la senti, ti accorgi di poter essere anche libero davanti a Lui e di poterti muovere come farebbe un figlio con suo padre. È vero che il peccato ti fa dubitare della bontà di questo invito. È vero che le cose che hai fatto nella tua vita ti fanno dubitare che questo itinerario sarà possibile, che questo ritorno a Dio sarà percorribile. Però io ti annuncio, guarda, che colui che ha posto dentro di te questo seme di gloria vuole farlo germogliare. E guarda che questo è l'oggetto dell'annuncio cristiano. L'annuncio cristiano non è tu risorgerai e avrai l'aldilà dove potrai abitare per sempre insieme agli angeli. L'annuncio cristiano è quel qualcosa che tu sperimenti ha un nome, Dio lo vuole far germogliare perché egli stesso lo ha posto. Cambia tutto di te, cambia tutto quello che pensi, cambia quello che vuoi addirittura. E le paure si mettono da parte. Se tu dici, ma è vero, io fin qua lo posso riconoscere, è vero che c'è questo qualcosa dentro di me. Se uno viene a dirmi, io lo faccio germogliare, ti porto dove questo qualcosa, nel luogo dove questo qualcosa ha avuto origine, allora tu dici, posso cominciare a sperare, posso mettermi in cammino, posso per esempio non aver più paura di essere schiacciato dalle cose che ho combinato, posso più non aver paura di tutti i nemici che ho avuto fino adesso, posso non arrestarmi più davanti alle difficoltà dell'esistenza. Se questo qualcosa è destinato a germogliare, io lo seguirò con umiltà, con fiducia. Perché lo seguirò? Perché costui che viene dalla stessa origine da cui viene questo desiderio me lo viene ad annunciare, me lo viene a raccontare, viene a distillarlo dalla mia vita, viene a mostrarmi questo qualcosa nonostante tutte le mie difficoltà e mi costringe quasi, mi invita molto caldamente a guardare in faccia quello che porto dentro, perché io riprenda coraggio e mi metto in cammino. Allora io dirò, sì, è vero, adesso riconosco la tua voce, tu non vuoi fare giustizia su di me, o non vuoi punirmi, o non vuoi stracciarmi, o non vuoi mettermi a destra o a sinistra, tu vieni a dirmi qual è il mio nome, qual è il mio nome nascosto in me, come si declina questo nome che porto dentro, come si declina nella relazione con l'altro, come si declina nella relazione con Dio, come può essere un luogo di speranza. E se anche io fossi gravemente malato, e se anche io fossi oppresso dal mio peccato, e se anche io fossi schiacciato dall'irriducibile fragilità della mia natura, io non posso non affermare che tu hai veramente messo dentro di me un seme d'eternità. Questo è fatto della tua stessa sostanza e risuona e si sente chiamare tutte le volte che tu ruggisci, come dice il profeta Osea, tutte le volte che tu mi chiami da lontano, questo seme di eternità si anima, si dilata, si rende comprensibile. Allora io dico, non sono più io allora che vivo, ma è Cristo che vive in me, è questo qualcosa che appartiene a te Dio e che appartiene anche a me, dice Gesù qui alla fine di questo brano, io e il Padre siamo una cosa sola, io sono la speranza che porti dentro, il Padre è colui che l'ha posta. Siccome io e il Padre siamo una cosa sola, la speranza posta dentro di te, il Padre la riporterà a sé. Allora tu capisci che il cammino che questo buon pastore mi invita a fare non è un viaggio verso una meta sconosciuta, così che tu possa dire, mica lo so se me la sento di percorrerlo questo itinerario. No, questo viaggio è un viaggio di ritorno a casa. Io torno là da dove sono venuto. Io torno là dove c'è la radice e l'origine di questo essere che porto dentro e che porta ai tratti in qualche modo del Dio che mi chiama costantemente dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Ora capisci bene, se tu hai compreso e contemplato l'amore di Dio in te, non solo per te, ma dentro di te che ti trasforma, ed è lo Spirito in noi, caparra della vita eterna, se hai capito questo, anche tu a tua volta diventi quasi un ostetrico, potremmo dire, uno che può far nascere il Cristo dalla vita aggrovigliata, appesantita, difficile dell'altro. Anche tu diventi uno che può distillare il bene là dove l'altro non lo vede. Tu lo guardi, tu glielo mostri il bene che porta, gli mostri che questo bene è irriducibile, che è più grande del suo peccato, e rimetti coraggio anche alla sua anima di mettersi in viaggio verso casa, verso il ritorno a Dio. Sapete che il cristianesimo è questo, è dire che noi siamo fratelli perché torniamo nella stessa casa, perché veniamo dalla stessa volontà di Dio di chiamarci all'esistenza e di riempirci della sua grazia, perché possiamo scorgere la bellezza del suo volto, così tenero, così dolce, mai invasivo, così liberante, così prossimo a me stesso, direbbe Agostino, anzi più intimo a me di me stesso, che continuamente dentro la mia vita geme con gemiti inesprimibili, finché io un giorno non possa dire: Padre nostro che sei in cielo, sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, noi ti ringraziamo perché quando ci hai chiamati non ci hai mai spaventati, perché quando ci hai incontrati nei sentieri della storia dove noi siamo caduti e abbiamo peccato, non ci hai mai giudicati. Noi ti benediciamo perché sei venuto incontro alla nostra vita con le nostre stesse sembianze. Per questo ti abbiamo riconosciuto, per questo ti abbiamo amato, per questo vogliamo stare sempre con te. Mandaci il tuo spirito e non ci lasci mai soli in questo cammino dell'esistenza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa e per il tuo Papa Francesco. Nella dolcezza del suo volto e delle sue parole noi abbiamo riconosciuto qualcosa della dolcezza del tuo Figlio. Nella proclamazione della misericordia, nelle sue parole, noi abbiamo trovato qualcosa del bagliore del tuo amore eterno. Conservalo e sostienilo in questo tempo, perché avvii un'autentica e serena riforma della Chiesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, che lo Spirito di Santità ci permetta di conoscere il seme di grazia che tu hai posto nel cuore del nostro prossimo. E anche se i nostri rapporti sono difficili, e anche se non ci è facile amarlo, aiutaci a osservare in lui la bellezza del tuo disegno. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, che ogni uomo che si trova in difficoltà in questo tempo, per qualsiasi motivo, non smarrisca la certezza di essere amato, di possedere qualcosa della tua santità e di essere chiamato ad esprimerla eternamente con te. Possano gli uomini di questa generazione riconoscere la bontà del tuo disegno di salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, sciogli i nodi profondi che gli impediscono di seguirti generosamente, liberali da ogni male, dal sospetto, dal giudizio, dalla mormorazione, dall'inclinazione al peccato. Possano riconoscere in te il loro pastore e seguirti generosamente sulla via della salvezza. Lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.